Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro e Teatro delle Garberie.
Buonasera e bentornate e tornati a Retroscena, il teatro alla radio, una nuova puntata per continuare a scoprire quello che si nasconde nei teatri che sì, sono ancora chiusi, ma si stanno preparando anche per aprire. Le stagioni stanno ribollendo in pentola ormai da qualche settimana. Ne parleremo anche di questo con l'ospite di oggi, che è Mirko Corradini. Buonasera Mirko.
Buonasera a tutti e a tutte.
Mirko Corradini, direttore del teatro comunale di Villazzano, regista della compagnia Teatro E, formatore, ma in questo caso viene a parlarci di qualcos'altro, perché tu sei anche il direttore artistico di un festival molto importante, un festival internazionale dedicato alla regia, proprio un festival di regia. Mirko, ne parliamo perché uno degli eventi con cui ti potremo ritrovare sul palcoscenico, vedremo di nuovo il teatro di Villazzano aperto, che tra l'altro ci ospita proprio questa sera, e proprio durante questa 21ª edizione del festival. Io parto subito facendoti una domanda: quando è nato il festival e perché? Che idea ci stava dietro allora?
Come tutte le cose che in qualche modo passano da me o che io prendo in mano, nascono tutte quasi per scherzo e poi diventano cose importanti. E è nato semplicemente perché mio padre ha avuto questa intuizione, no? 20 anni fa. Oggi forse la situazione è diversa in Italia, però comunque 25
parliamo prima
anni
di,
fa.
Del tempo e poi arriviamo al presente e al futuro.
25 anni fa la figura del regista o della regista, e anche qua si potrebbe fare una bella discussione, non era così riconosciuta, no? In qualche modo mio padre diceva sempre: la gente viene a teatro, dice che bella questa scenografia, che bella questo movimento scenico, che bravo quest'attore, che brava quest'attrice, però si limitava ai complimenti del singolo elemento e non pensava che dietro c'era qualcuno che aveva scelto quella roba lì. E allora mio padre, che era come me un po' egocentrico, anche lui il regista, diceva: ma perché devono sempre prendere i complimenti gli altri? Come posso dare importanza, no, alla figura del regista? E allora si è inventato questo giochino. In realtà durante una cena ci raccontano queste cose epiche con un suo amico Leonardo Franchini, davanti a un bicchiere di vino, o forse di più, lui diceva, si sono inventati questo giochino, che è dare a tutte le persone lo stesso identico testo, quindi a tutti i registi e alle registe lo stesso testo, e vedere qual è la fantasia che li porterà a mettere in scena lo spettacolo. Quindi è nato in questo modo qua, è nato per scherzo. Dopodiché invece, quando è partito, ci siamo resi conto durante gli anni che in realtà metteva veramente al centro la figura del regista, veramente in qualche modo poteva incidere anche nella cultura teatrale italiana e internazionale, no? In qualche modo, e dire e sbattere in faccia alle persone: ci sono anch'io. Quindi poi si è sviluppato e è diventato quello che è diventato oggi, insomma, un festival.
Pensando alle primissime edizioni, no? Quindi siamo all'inizio degli anni 2000, è un festival quindi ancora giovane. Qual è stato come la presa al pubblico, il vostro primo pubblico? Adesso chiaramente il pubblico lo sa, soprattutto qua a Trento, si sa, si aspetta il festival di regia, ma le prime volte in cui il pubblico si trova davanti a 5-6 repliche dello stesso testo, però fatto in modo diverso, qual è stata la reazione?
Guarda, esiste una reazione dalla seconda edizione, perché la prima edizione erano 6 partecipanti, la seconda edizione sono stati 30, quindi tutti i 30 hanno presentato il loro pezzo. E la prima sera non avevamo, erano 5 serate, e eravamo talmente insicuri noi che potesse piacere questa cosa, che abbiamo fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare a teatro: mettere l'ingresso gratuito. Quindi sono venute poche persone, saranno venute adesso, non ricordo, ma 50-60 persone. Durava 2 fine settimana questo festival. La quinta sera avevamo il tatto pieno con la gente fuori dal palcoscenico, perché la gente che è venuta erano amici. Dai, ti prego, vieni a vedere questa cosa, perché quando tu dici a una persona: vieni a vedere per 5 volte o 30, se vedi tutte le serate, lo stesso identico testo, non si rende conto di quanto la fantasia, che ho detto prima, possa muovere, no, le cose. Quindi prima scena si apriva il sipario e ridevano per 15 minuti, si chiudeva il sipario, si riapriva il sipario, piangevano per 15 minuti, e le parole erano quelle, era quella la forza. Quindi è stato un gioco in qualche modo che è piaciuto piano piano, il passaparola, il primo vero passaparola delle cose che abbiamo organizzato. Quindi ricordo quest'ansia che oddio non verrà nessuno, no, in qualche modo. Poi credendoci l'abbiamo portato avanti, abbiamo toccato tutta Europa con...
Infatti infatti raccontiamo anche poi come si è espanso, però è interessante, no? Perché la sfida era proprio questa, la sfida prima di tuo papà, perché appunto anche lui era un regista, e poi tua che hai accolto e poi ovviamente ampliato quest'idea, era proprio di far capire quanta immaginazione, quanto lavoro c'è dietro una messa in scena. E quindi diciamo che la seconda edizione vi ha fatto dire: è vero, c'era bisogno di raccontare queste cose qua. Durante gli anni il festival in qualche modo è anche mutato come forma, no? Perché prima si presentavano scene, le stesse scene per tutti, ma poi avete anche provato altri esperimenti, certo, anche altre tecniche. Qual è stata un po' l'evoluzione?
Ma non so se si può parlare di evoluzioni e di continui cambi, perché il festival ha visto due cambi forti, o comunque due strade diverse. Uno era proprio nella scelta di cosa mettere in scena. Hai detto tu un attimo fa, abbiamo messo, a volte abbiamo dato la stessa identica scena e i registi e le registe non potevano cambiare una parola singola, no? Erano mille parole, quelle dovevano andare in scena. Altre volte si diceva: no, abbiamo dato tutto un testo e ne fai quasi un bignami in 15 minuti. Altre volte il testo ma lo puoi cambiare, altre volte era nemmeno un testo. Cioè, uno degli ultimi 4-5 anni fa abbiamo scelto la storia di Cappuccetto Rosso, che non è nemmeno un testo teatrale, oppure Bocca di Rosa di De André, no? In qualche modo. Quindi la cosa bella è ogni anno cercare una strada diversa per porre delle difficoltà diverse, ma anche per fare in modo che la cosa non si ripeta, no? Anche per il pubblico non sia sempre la stessa cosa. E in più, che qua un altro discorso potrebbe essere molto lungo, il fatto che scegliendo testi di partenza diversi vai a scegliere registi e registe completamente diversi. Se tu prendi un testo e dici: questo testo deve essere messo in scena parola per parola, inutile andare a prendere chi fa teatro danza magari, o mimo, no? In qualche modo, se tu prendi Cappuccetto Rosso, anzi probabilmente funziona di più uno che fa teatro danza, probabilmente, no? Perché poi mettere in scena un po' l'immagine di quello che è Cappuccetto Rosso e non tanto la
storia, la parola.
E poi è evoluto anche in maniera, da un punto di vista organizzativo, perché una volta si chiamavano le compagnie già formate che venivano in Trentino, poi è diventato nazionale, quindi l'avevamo organizzato in 12 città italiane, poi addirittura internazionale, siamo andati in Spagna, siamo andati in Germania, in Albania, organizzati un po' le varie selezioni. Alla fine è diventato quello che dovrebbe essere il festival normale, sono dei giorni di residenza qua, quindi chiamiamo dei registi e delle registe attori e attrici che non si conoscono, creiamo dei gruppi e lavorano per 15 giorni portando in scena uno spettacolo, fino al 2019. 2020 invece ha avuto un'edizione completamente diversa.
Ne parleremo magari fra poco. Io ti fermo un secondo perché annunciamo magari quale sarà il testo su cui si lavorerà in questa nuova edizione, perché avremo la possibilità anche di ascoltare degli estratti. Chiaramente non sarà la messa in scena, l'abbiamo capito, le messe in scena le vedremo semplicemente nel weekend del 21 e 22 maggio 2021, però noi insomma abbiamo chiamato due attori per dare voce a questo testo che è
La vita è sogno di Calderone della Barca,
e parleremo anche del perché. Intanto ascoltiamo uno dei monologhi di Sigismondo letto da Stefano Pietro De Tassis.
Oh sventurato me, oh me infelice, conoscere cieli pretendo, tanto da voi afflitto, quale commisi delitto contro di voi nascendo, ma già col nascere intendo gran delitto consumato, più che bastante reato di vostra giustizia al rigore, poiché il delitto maggiore per l'uomo è d'essere nato. Solo sapere vorrei per sopportare il tormento, e trascuriamo un momento che il nascere ci fa rei, quale altra colpa avrei per un castigo di più? Chi non è nato qua giù? Se tutti gli altri sono nati, quale grazia li ha salvati che me ignorò di lassù? Nasce l'uccello, di gale grazie uno splendore, e appena è un piumoso fiore o un ramoscello collale, via, per l'etere sale, si scaglia in velocità, e il richiamo di pietà dal nido non lo disanima. E io, con tanta più anima, resto senza libertà? Nasce la fiera, di pelle leggiadramente screziata, ed appena è diventata una figura di stelle, via, feroce e ribelle, umana necessità le insegna la crudeltà, mostro del suo labirinto, e io, con più santo istinto, resto senza libertà? Nasce il pesce, e non respira, d'alghe di fango groviglio, ma appena squammia un naviglio in vetta all'onda si mira, via, in ogni senso gira, scandagliando l'entità di tutta l'immensità che gli offre il freddo elemento, e in me l'arbitrio del talento resta senza libertà? Nasce il ruscello, un'anguilla che fra le erbe e i fiori sguiscia, ed appena argente abiscia incontro i fiori zampilla, via, lodando a tutti squilla dei fiori la carità che gli offre la maestà di campi da invadere a corsa, e in me ogni mia risorsa resta senza libertà? Ridotto a tanto furore un Etna mi sento, un vulcano, vorrei strapparmi a brano dal petto il cuore. Di quale legge il rigore negare ad un uomo saprà sì primaria immunità, privilegio così bello che Dio concede a un fiore, a una fiera, a un uccello, a un ruscello?
Retroscena, il teatro alla radio.
E ritorniamo a Retroscena al Teatro alla Radio. Io sono sempre Maura Pettoruso, con me Mirko Corradini, direttore artistico del Festival di Regia, di cui appunto stiamo parlando in questa puntata. Abbiamo ascoltato un monologo tratto da La vita e sogno di Calderon della Barca, perché La vita e sogno è il testo di quest'anno. Allora, intanto io chiedo a Mirko perché la scelta è ricaduta su questo testo, perché questo titolo, un po' rispetto al periodo che stiamo vivendo, non mi sembra proprio casuale, no?
Guarda, hai proprio citato il primo motivo, assolutamente. Quando era marzo dell'anno scorso, del 2020, perché normalmente il testo viene scelto a marzo, poi gli spettacoli vanno in scena a novembre, e chiusi in casa, tutti depressi perché avevano chiuso tutto, la prima cosa che è venuta in mente è stata che la vita è comunque un sogno, no? In qualche modo la vita è qua o è fuori di qua. E il testo di Calderon della Barca parla in qualche modo di questo, no? Dov'è la vita? È quella che ho sognato, quella che sto vivendo, o quella che ho sognato era la vita e questo è il sogno, no? È un po' questo l'argomento centrale. E quindi subito mi ha affascinato questo. Poi sono andato a leggerlo, e poi un'altra cosa che ho fatto, sono andato a leggere un riassunto, no? Perché anzi, prima ho letto il riassunto e poi il testo, perché l'avevo letto anni fa, ma devo andare a cercare. E il testo che mi sono stappato con avanti di questo riassunto inizia in questo modo. Il protagonista è Sigismondo, principe di Polonia. Vive imprigionato in una torre sperduta tra le montagne. Cioè, io ero a casa mia, a Sopramonte, imprigionato dal Covid, ho detto vabbè, c'è qualcuno che mi dice che questo testo deve essere questo. Poi ovviamente una scelta di un testo non può essere solamente così emotiva, no? In qualche modo. Poi quando ho letto il testo mi piaceva, ecco, una scelta che avevo fatto in modo precedente, prima abbiamo parlato che una volta era Cappuccetto Rosso, poi Bocca di Rosa, no? Erano tanti anni che non andavamo a scegliere un testo così classico, questo è stato scritto 400 anni fa, no? In qualche modo, e quindi avevo già fatto la scelta di andare a prendere qualcosa di datato. Non avevo mai messo in scena attori spagnoli, e quindi sono andato a cercare autori spagnoli. E sono arrivato a Calderon della Barca, e poi fa tutti i testi. Questo, per quello che mi riguarda, è il più bello, è quello che ti dà la possibilità anche registicamente di avere fantasia, no? In qualche modo, perché non tutti i testi sono adatti. Ci sono dei bellissimi testi che però tu leggi in qualche modo, non so se mi vengono in mente Rumori fuori scena, cioè che devi mettere in scena così come è scritto, perché altrimenti non funziona, no? Altri testi invece che ti sprigionano una fantasia. Questi sono i veri motivi. E poi nella vita e sogno c'è questo, veramente questo anche rapporto umano, no? Cioè tutto è legato al rapporto umano e alla fiducia che tu hai nell'altro. E di nuovo in questo periodo credo che quando la gente tornerà a vivere la propria vita sarà anche difficile fidarsi, no? Perché in qualche modo ci stanno insegnando, e non dico se è giusto o sbagliato, a non fidarsi del respiro dell'altro, no? Di dare la mano all'altro. Nella vita e sogno la fiducia è uno degli argomenti importanti. Tutto questo mi ha portato a scegliere La vita e sogno.
E poi, dopo che avete scelto il testo, si è trattato poi di scegliere i registi. Quest'anno certo. Sono 8 i registi che partecipano. Certo. Come avvengono le selezioni?
Le selezioni quest'anno sono messe in modo diverso dalle altre, perché prima ho parlato dell'evoluzione del festival. Quest'anno, causa Covid, siamo tornati un po' indietro, no? Non ci sarà la residenza, perché è impossibile ospitare le persone, e quindi abbiamo scelto dei registi o delle registe con una propria compagnia. La selezione è molto semplice da un punto di vista teorico, molto difficile invece quando poi tu la attui, no? In qualche modo, perché abbiamo mandato in giro il bando, sono arrivate 130 iscrizioni, ti mandano il curriculum, ti mandano i video degli spettacoli che fanno, tu hai già in testa il testo, e quindi, come dicevo prima, in qualche modo vai a scegliere una tipologia, no? Di registi e registe che possono funzionare in quel modo lì. Poi abbiamo scelto 30 di questi registi e registe ai quali abbiamo mandato un testo simile a questo, senza
ah, non dichiar- questo
non questo, un altro testo, e abbiamo detto: che idea avresti? Abbiamo fatto un colloquio tramite Zoom e, o Skype se non ricordo, e fra questi ne abbiamo scelti 8, quelli che ci hanno convinto in più. Quando è stato il momento di dire ok, adesso potete partire, gli abbiamo detto che il testo è diverso. Questa cosa li ha messi in crisi, però adesso hanno avuto quasi un anno per prepararsi, quindi sono sicuro che arriveranno degli spettacoli straordinari,
perché l'edizione dell'anno scorso è saltata completamente.
È saltata.
Non avevate fatto online,
no,
avete scelto di...
abbiamo fatto una siamo arrivati a metà. Online, a dicembre di quest'anno abbiamo fatto un'edizione online dove tutti hanno fatto vedere il percorso. Sono arrivati a metà al lavoro e si sono fatto vedere dove sono arrivati, anche perché era veramente difficile, perché non solo non potevi fare residenza, ma a dicembre i teatri, non tutti i teatri erano aperti, dovevi trovare le sale prove, c'era chi lavorava con attori e attrici provenienti da comuni diversi, diventava difficile organizzarsi. E allora abbiamo aspettato, anche perché in qualche modo Fantasio rappresenta la nostra organizzazione, no? Dietro Fantasio c'è una filosofia che probabilmente è proprio il nocciolo di quello che noi pensiamo sia l'organizzazione di un teatro. Ci piaceva riaprire a maggio, allora si sperava marzo, in
certo,
realtà con il festival che abbiamo nel cuore.
Benissimo, infatti ci sarà in presenza, sarà in teatro per davvero il 21 e il 22 di maggio. Si sfideranno questi 8 registi e registe, li citiamo, dato
certo
che sono loro i protagonisti, come hai detto prima: Antonio Carnevale, Francesco Colosimo, Fabio Di Gesto, Sara Formisano, Ciro Gallorano, Anita Martorana, Riccardo Pisani e Giorgio Vierda, che vengono da tutta Italia.
Da tutta Italia, sì, sì, quest'anno sono solo registi e registe italiani, normalmente vengono un po' da altri stati, abbiamo avuto dall'Iran, dagli Stati Uniti, dall'India.
Ce ne sono di trentini?
No, nessun trentino.
Perché non si, un po' di gossip teatrale, perché non si sono presentati o perché non c'era nessuno che
perché
ti ispirava?
Perché non c'è nessuno di bravissimo. No, perché non si sono presentati. No? Noi comunque, anche se quando si presentano non facciamo una selezione e per forza dobbiamo prendere un regista o una regista trentina. Se il
certo
tuo curriculum e la tua bravura, noi a volte li abbiamo presi, a volte no, in qualche modo.
Benissimo, prima di lasciare lo spazio alla voce di Denis Fontanari, che ci leggerà un altro brano tratto dalla Vita e Sogno, oltre al festival di regia c'è anche un altro festival in qualche modo collegato al festival di regia, che è Spettacoli in Corso, che andrà in scena, mamma mia le parole che non vengono più, il 28 di maggio. Di che cosa si tratta?
Spettacoli in Corso è un festival molto più semplice, molto più simile a altri festival che già esistono in Italia, e è dare spazio a compagnie che non hanno spazio, no? In qualche modo. E sarà un festival di confronto, anche qua di spettacoli di 15 minuti, sono più registi e registi che si confrontano, portano il loro spettacolo, quindi quello che hanno scritto magari o che da quale sono partiti, hanno preso un testo classico, lo mettono in scena. Ci sarà anche qua una specie di concorso e la persona, il regista o la regista vincitrice, vinceranno un premio e una residenza in Teatro Villazzano. Nasce anche questo un po' per quel nocciolo di cui parlavo prima, no? Noi abbiamo la fortuna, bravura, decidete voi cos'è, di avere uno spazio comunale, no? In qualche modo. Io credo che sarebbe un delitto non aprirlo agli altri. Questo è un modo per aprire agli altri, dire non darlo a tutti, per vinci un concorso, hai la possibilità sia economica che di spazio di mettere in scena il tuo spettacolo. Un teatro chiuso è il male. In qualche modo un teatro in questo momento, noi siamo qua, dopodiché verranno a fare delle prove, domani partiranno altre prove in un altro spettacolo nel Teatro di Villazzano, perché bisogna tenerli aperti i teatri, anche se costano.
E infatti noi con Radio Dolomiti stiamo girando proprio tutti i teatri della zona, dal Teatro di Pergine al Teatro di Meano al Teatro di Villazzano, proprio perché nonostante tutto il teatro non si chiude e non si ferma. Ascoltiamo adesso Denis Fontanari nel suo monologo della Vita e Sogno.
È stato così, signore. Grazie alla buona bevanda composta di più ingredienti che hai fatto preparare, mischiandovi alcune erbe che con possente vigore e con arcano potere sfibra, rapisce e aliena a tal punto la ragione da addurre l'uomo allo stato d'un cadavere vivente e da sottrargli nel sonno uso di mente e di sensi. Non bisogna dimandarsi se questo sia possibile, poiché, signore, più volte l'esperienza ha dimostrato che la medicina è ricca di segreti naturali e non esiste animale, pianta o pietra che non abbia una qualità precipua E se l'umana malizia riesce a scoprire 1000 veleni che danno morte, che cosa c'è da stupirsi se accanto a quelli mortali vi siano altri veleni che, resi molto più blandi, possono immettere al sonno? Lasciamo quindi ogni dubbio se questo possa accadere, perché è stato dimostrato con ben fondate ragioni. Con la bevanda, pertanto, che dall'oppio era composta, col papavero e il quisquiano, scesi nel carcere angusto di Sigismondo, con lui parlai d'umane lettere, alle quali fui educato dalla tacita natura delle montagne e dei cieli, alla cui divina scuola poté apprendere il linguaggio degli uccelli e delle fiere, e per meglio incoraggiare il suo animo all'impresa da te promossa, ho prescelto come esempio di potenza quello dell'aquila eccelsa, che superando la sfera del vento si trasformava nelle più alte regioni del fuoco in lampo piumato o in cometa senza freno. Elogiai quel volo altero col dire: sei la regina degli uccelli, quindi è giusto che a tutti io t'anteponga. Alla maestà fare accenno fu argomento sufficiente, perché sempre ne discorre con orgoglio ed ambizione, ed il sangue gli si accende e lo spinge a impegnarsi in grandi imprese, dicendo: persino nel mondo inquieto degli uccelli v'è chi giura ad un'altra obbedienza. Se a questo volgo il pensiero, mi do pace dei miei guai, e solo perché costretto dalla forza sono schiavo, altrimenti di mia voglia a nessuno cederei. Nel vederlo così scosso dal motivo che sta al centro del suo dolore, gli offersi la bevanda, e non appena il liquido del bicchiere gli scese in corpo, al sonno s'arrese. Ma quando vidi scorrere per le sue membra un freddo sudore, avrei temuto per la sua vita se non avessi saputo che era una morte apparente. A questo punto arrivano gli uomini a cui affidasti il successo dell'impresa, e dopo un viaggio in carrozza lo trasportano alla reggia, dove tutto era allestito con la maestà e lo sfarzo degni della sua persona. L'adagiano sul tuo letto, dove appena quel letargo avrà perduto ogni effetto, come te sarà servito, stando al tuo esatto mandato. E se l'averti ubbidito ti induce ad essere benigno nei miei confronti, ti chiedo, scusa la mia insistenza, di dirmi qual è il tuo intento nel portare in questa forma Sigismondo nella reggia.
E siamo ancora su Radio Dolomiti con Retroscena al Teatro alla Radio, sempre con Mirko Corradini. Abbiamo ascoltato un altro monologo tratto dalla Vita e Sogno di Calderon della Barca, questa volta con la voce di Denis Fontanari, e abbiamo sentito un linguaggio chiaramente datato, un linguaggio di un altro tempo, un linguaggio molto poetico in rima, per cui sono curiosa anche di sapere che cos'è che potranno fare i registi e le registe per attualizzare, per trasformare questo testo che chiaramente non è più dentro le nostre corde, no?
Certo, quest'anno abbiamo fatto una scelta di registi e registe che in qualche modo siano anche dei drammaturghi o delle drammaturghe. Questo vuol dire che loro potranno riscrivere in qualche modo questo testo, potranno anche utilizzare le stesse parole, ma poi, come dici tu, diventerà magari difficile, no, in qualche modo riuscire ad arrivare al cuore delle persone utilizzando queste parole che abbiamo sentito. In qualche modo siamo più rapiti dalla musica che dal significato, oggi come oggi, bellissime, ma io stesso avrei grossa difficoltà a mettere in scena una cosa del... Quindi saranno liberi di scrivere e di cambiare il testo, non dovranno tradire quello che è il significato, ne abbiamo parlato all'inizio, no? Quello è il nocciolo, e non deve diventare nemmeno un pretesto, e questa è la difficoltà, perché un pretesto per scrivere qualcos'altro, no, mantieni la logica, mantieni questo dualismo fra Sigismondo e re, fra Sigismondo e il fato, prendendo le scene, quindi il continuo cambio, no? L'alternarsi dei momenti, e scrivendoli. Provaci.
Tocca ai registi e alle registe. E arriviamo a un tasto dolente, perché mi tocca farti questa domanda. Ci sono per l'edizione 2021 due registe e sei registi. Quindi io da donna, e non solo da donna, perché sono anche una regista, mi chiedo come mai.
Solamente perché io sono un maschilista e voglio
esatto,
più.
L'abbiamo registrata questa, Jacopo, in regia, grazie sempre che lui è pronto a prendere tutte le pilloline che poi rilanceremo sui social.
Ho rovinato anni e anni di discussioni. E è una domanda che mi faccio spesso anch'io, cioè è la domanda in questo momento: perché così tanti registi uomini e così poche registe donne?
Il problema è già all'origine, nel senso che tu hai meno domande.
Assolutamente sì, è sempre stato così, e quest'anno nell'edizione 2020 era previsto anche un convegno proprio su questo argomento qua, che riprenderemo nel 2021 sicuramente. Perché se andiamo a vedere le statistiche, abbiamo più registi uomini che registe donne. Io posso dire che è più o meno, nelle domande che mi arrivano, l'80% sono domande maschili, il 20% sono domande femminili. E questo risponde anche a una domanda che è, perché sai, se è una produzione che dà una regia, puoi dare la colpa alla produzione che ha scelto un uomo invece, colpa insomma la motivazione, certo, che certo, ha scelto un uomo invece che una donna. Ma quando hai un festival così libero, cioè chiunque con un po' di esperienza può fare domanda, perché gli uomini si mettono in gioco di più piuttosto che le donne? È anche questo un fattore culturale, quindi c'è alla base un po' il spingere l'uomo a diventare regista e la donna attrice? Non so darti una risposta.
Però sarebbe interessante infatti fare un convegno, perché chiaramente parlando di quelle che possono essere le percentuali che sono uscite ultimamente di occupazione femminile nel settore dello spettacolo, i numeri parlano chiaro, molto, nel senso molto, che la percentuale di registe è bassissima. Però chiedersi perché, quale motivazione ci sta dietro, sarebbe molto interessante.
Poi sai, anche poi quando fai una selezione, ti poni davanti una selezione artistica, ti poni davanti un grosso problema, che è: faccio una scelta di 4 uomini e 4 donne a prescindere dalla qualità e da come mi convincono, o prendo le 8 persone che mi convincono di più, siano esse donne, uomini o chi per esso, no? In qualche modo. E questa domanda me la faccio ogni volta: qual è la strada giusta? È di fare una scelta prima, quindi dividere 4 e 4, oppure quelle che mi convincono di più? Per il momento ho sempre fatto la scelta di prendere i registi e le registe che mi colpiscono di più, che mi raccontano di più, e ci sono state delle edizioni anche con più donne, no, in qualche modo. Quindi
me ne ricordo di fatti che c'è stato. E quindi sei perdonato per adesso.
Grazie mille. Certo è che ovviamente poi statisticamente tu hai su 200 domande, 160 uomini e 40 donne, è più facile che ci sia fra i 160 uomini qualcuno che ti colpisce, ma semplicemente perché sono di più, non perché. Poi qua vabbè, un mio pensiero: io sono uomo, sono un direttore artistico uomo, mi colpiscono di più le regie degli uomini o le regie delle donne? Mi sono fatto una domanda e ho cercato di analizzarmi, mi sono dato anche una risposta.
Tu ce la dici?
Sì, mi colpiscono di più le regie degli uomini gay.
Ok,
non so darti una motivazione, perché non ci sono arrivato. Mi colpiscono di più queste regie.
Ok, abbiamo bisogno forse di... mi dicevi che la tua responsabile di produzione è anche psicologa. Forse la potremmo chiamare un secondo, potrebbe fare un intervento, così da toglierci tutti quanti dall'imbarazzo
di questa mia affermazione.
Ma da Mirko Corradini ci si aspetta veramente di tutto. Mirko, no, credo che le domande che hai sollevato siano domande complesse, per cui se farai un convegno ci sarò ad ascoltare.
Ma anche a dire la tua, potresti essere assolutamente una persona da coinvolgere.
Molto volentieri, perché è un tema che non si può nemmeno liquidare in pochi minuti, anche perché oggi stiamo parlando del festival di regia. Ti faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo. I teatri si riaprono, prima o poi si riaprono, questo si sa, insomma, non si sa ancora la data, però stiamo andando verso una riapertura. Che cosa ha in mente Mirko Corradini? Che cosa sogna per il suo teatro riaperto?
Io sogno che il teatro possa ritornare a essere un centro di aggregazione per le persone, dove si possa raccontare l'oggi, si possa raccontare il passato, e cercando di aprire le menti delle persone. Sogno che il nuovo teatro, che la gestione dei teatri sia diversa da quella precedente, e sogno che questo Covid faccia veramente quello che ci siamo detti tutti, che abbia cambiato noi come artisti, ma anche le persone che verranno a teatro. E il come ce l'ho in testa, il come, però non è il mio sogno, deve essere il sogno di tutti.
E abbiamo parlato tanto di vita e tanto di sogno in questa puntata. Ringrazio ancora Mirko Corradini e la compagnia Gianni Corradini e la compagnia Teatro E, che si occupano proprio dell'organizzazione del festival di regia. Ci vediamo quindi il 21 e il 22 maggio al Teatro di Villazzano per questa nuova edizione del festival, e noi invece ci risentiamo giovedì prossimo per un'altra puntata di Retroscena. Buonasera Mirko Corradini.
Buonasera a tutti e a tutte.
E buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. A presto.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.